finire diciamo, in questa sede faccio l'intervento sulla crittografia legata all'email, diciamo sia la posta elettronica e ai sistemi di navigazione su internet, insomma di comunicazione telematica, e per conto del progetto Winston Smith, che è l'organizzatore di questo evento. Una brevissima introduzione ai sistemi di cifratura, visto che le slide sono le ho fatte abbastanza, però il tempo è poco, cercherò di andare più speditamente possibile. Spero di non annoiarvi. Allora, questa parte la passiamo. Di cosa parleremo? Appunto della privacy, dell'utilizzo della posta elettronica, che è diciamo il mezzo di utilizzo di internet, il secondo mezzo di più utilizzato su internet, insomma. Quindi ci occuperemo dei meccanismi di protezione delle informazioni, tecnologia e crittografia, in particolare la crittografia. Introdurremo un meccanismo di protezione di informazioni crittografiche come Blue Privacy Guard o il mio PC per gli amici. Parleremo di posta elettronica cifrata, quindi con l'aiuto di un PG, la gestione delle chiavi, i problemi relativi all'affidabilità delle chiavi e due parole sui sistemi che utilizzano questi meccanismi crittografici per realizzare comunicazioni anonime. La privacy, che cos'è? Proprio due parole, è il diritto alla riservatezza delle proprie informazioni e anche comunicazioni personali, chiaramente. È un diritto, chiaramente, che tutti i cittadini devono avere e quindi chiunque può ritenere opportuno non divulgare alcune sue informazioni personali. La posta elettronica, per come è concepita e tutti utilizzano, è l'utilizzo dei protocolli che scambiano informazioni in chiaro, ovvero che sono visibili, quindi non c'è nessun meccanismo di riservatezza del messaggio inviato e quindi anche transito su internet. Pertanto la posta elettronica ha tutto l'aspetto di essere un messaggio di posta elettronica, non è un messaggio in busta chiusa, ma è analogo a un messaggio scritto su una cartolina postale. Inoltre è possibile anche utilizzare la posta elettronica, quindi i protocolli che fanno sì di comunicare la posta elettronica, fingendo di essere il mittente che risulta dall'email. Quindi io penso di ricevere un'email da Tizio, invece l'email è stata inviata da Caio, ma l'email effettivamente ha tutti i requisiti per poter essere stata inviata da Tizio. Infatti, se andiamo a vedere un messaggio di posta elettronica, se il messaggio è questo sulla sinistra, se voi vedete sul client di posta elettronica, e andate a vedere il messaggio che transita su internet, vedete qua la parte in chiaro rimane in chiaro, cioè leggibile comunque. Quando voi inviate il messaggio, i server di posta elettronica leggono tutta questa pappardella qua, sanno a chi reperire la posta, a chi farla arrivare, come non sanno, eccetera, però all'interno c'è il messaggio in chiaro. Ora la domanda è se è possibile ottenere una certa riservatezza delle comunicazioni di posta elettronica, anche per mezzo appunto delle strutture telematiche e digitali. E qui bisogna scomodare i meccanismi di protezione dell'informazione, che essenzialmente fanno una sorta di occultamento dell'informazione stessa. Essenzialmente si dividono due filoni diversi, che sono la steganografia e la crittografia. La steganografia è praticamente il filone che nasconde l'informazione all'interno di un'altra, facendola passare inosservata. Un po' come supponiamo un'immagine digitale che ha un sacco di informazioni dal punto di vista del colore, quindi ogni pixel illuminato sarà illuminato indipendentemente dal suo contenuto di luce, viene codificato una serie di bit. Questi bit per ogni bit saranno 8, 16 bit per bit a seconda della profondità di colore che si ha all'immagine, e se si prendono i bit meno significativi di ogni pixel, magari si riesce a modificarli a piacere senza che l'immagine venga alterata per l'occhio umano. E quindi si ha sostanzialmente l'esattamente di un'immagine, quando invece al suo interno l'immagine contiene un messaggio che può essere magari decodificato, se qualcuno sa che contiene un messaggio. Di questo però non parliamo in questa serie, ma parliamo di un altro, dell'altro filone, che è la crittografia, ovvero l'informazione non viene nascosta da un'altra, viene sì occultata a chi la vede, ma riesce a vedere, riesce a capire che quella è un'informazione nascosta, non sa assolutamente, non è in grado di capire che cos'è, però può rendersi conto che si tratta di un'informazione nascosta. Ci sono varie tipologie di crittografia, cioè la crittografia può essere fatta essenzialmente a chiave simmetrica o a chiave asimmetrica, sono due tecniche diverse. In particolare, vediamo un pochino più a fondo quella asimmetrica, che consiste nella generazione di due chiavi, una coppia di chiavi, una di essa privata e una pubblica. La privata deve rimanere segreta, la pubblica invece deve essere conosciuta da chiunque. La caratteristica delle chiavi è che un'informazione cifrata con l'una può essere cifrata solo con l'altra, e non è possibile ricavare una chiave conoscendo l'altra. Le altre caratteristiche dei meccanismi di cifratura, come le funzioni hash, ci permettono di realizzare quelle che sono le firme elettroniche, e, per poter affiggere una firma a un messaggio. Ovviamente i protocolli su cui si basano gli algoritmi, diciamo, su cui si basano i meccanismi di cifratura sono pubblici, o meglio, è meglio se sono pubblici perché garantiscono una maggiore affidabilità del meccanismo crittografico. La bontà del meccanismo crittografico, diciamo, la sicurezza data dal meccanismo crittografico risiede nella segretezza della chiave. Quindi la non conoscenza della chiave è l'unico meccanismo di sicurezza che dà all'informazione cifrata. Ovviamente la chiave più lunga, nel senso più bit, di più bit è composta la chiave, più è difficile forzarla, e chiaramente deve essere scelta occultamente per il discorso di attacchi per dizionare e forza bruta, nel senso che è scelta male una chiave, magari la mia chiave ho scelto una chiave, diciamo, che viene coperta, poi si vedrà come, in mezzo a una passphrase. Se io la passphrase l'ho scelta male, chiaramente chiunque potrebbe arrivare a capire qual è la passphrase con cui ho protetto la mia chiave e quindi prendermi la chiave. Andiamo avanti per non tediarvi con le parti più tecniche. Vi lascio comunque le slide. Andiamo direttamente alla parte di generazione delle chiavi con un nostro programma libero, che è GNU Privacy Guard, o GNU Privacy Guard, che permette di gestire, quindi creare e gestire chiavi asimmetriche, e dal punto di vista gestire nel senso anche di impostare la fiducia relativamente alle chiavi. Quindi cifrare le informazioni, decifrare le informazioni, eventualmente apporre delle firme elettroniche e verificare le firme apposte. E in particolare si parla, quando si parla di algoritmi o di sistemi crittografici, di keyring o portachiavi, che contengono le chiavi, sia pubbliche che private, quindi ci saranno due keyring diverse, locali, che uno terrà le chiavi pubbliche del utente, diciamo non del utente, le chiavi pubbliche che ha in mano l'utente, di cui è venuto a conoscere l'utente, e l'altro conterrà le chiavi private dell'utente stesso. Una volta generate le chiavi private, non devono mai lasciare il sistema da cui, su cui sono state generate generalmente, per motivi di sicurezza. Ogni chiave, ogni coppia di chiavi viene identificata da un identificativo univoco, che è un numero decimale, e che il GNUPG è un, vabbè, lasciamo fare, è compatibile con PGP, uno dei primi programmi di cifratura realizzati. Per la generazione delle chiavi, GNUPG permette di scegliere il tipo di chiave, la lunghezza della chiave stessa, la durata, quindi la chiave non può scadere per un certo periodo di tempo, il assegnargli un nome e cognome del proprietario, ovvero il suo indirizzo di posta elettronica, e la passphrase. La passphrase non è altro che una sorta di password con cui viene cifrata la chiave stessa per rimanere sul computer su cui è stata generata. Questo permette, per esempio, all'utente, che potrebbe non essere l'amministratore della macchina, di memorizzare un'informazione, quindi la chiave su un file sulla sua macchina, e impedire ad altri di poter accedere a quel file, perché il file viene cifrato con quella passphrase, con quella chiave, con quella password che decide il utente. Questo è un esempio di una chiave pubblica, quindi questo è un po', diciamo, cosa si genera quando si genera una chiave che poi viene utilizzata per scambiarsi messaggi cifrati. E una volta generata la coppia di chiavi, la prima cosa da fare è distribuire la chiave pubblica. Per distribuire la chiave pubblica generalmente ci si appoggia su un key server, ovvero su una macchina che si può vedere anche come un keyring molto più grande, quindi un raccoglitore di chiavi pubbliche, sul quale l'utente che genera la chiave generalmente ripone la sua chiave, una copia della sua chiave pubblica. Chiaramente altri utenti che vogliono comunicare con il primo, diciamo, utente caricheranno dal key server la relativa chiave pubblica, una copia per uno della chiave pubblica. In questa maniera chi ha la chiave pubblica può cifrare messaggi che potranno essere decifrati soltanto dal relativo destinatario che avrà la chiave privata. A questo punto, con queste, diciamo, regole, è possibile utilizzare GNUPG, per esempio, per cifrare informazioni, quindi per metterlo insieme, per copiarlo al client di posta elettronica e utilizzare il meccanismo di cifratura ed eventualmente di firma elettronica per inserire i nostri messaggi e farli avere una privacy ancora, diciamo, più grande di quella che hanno normalmente, ovvero che non hanno normalmente. La firma elettronica ci consente appunto di impedire che altri possano inviare dei messaggi per conto nostro, perché un messaggio inviato da me, firmato elettronicamente da me, non è possibile che altri possa firmarlo con la mia chiave privata. La firma viene fatta con la propria chiave privata perché gli altri con la relativa chiave pubblica possono decifrare per vedere se effettivamente corrisponde il messaggio originale. Un esempio di utilizzo dei sistemi, perché finora si è parlato, sì, si può utilizzare questo GNUPG con il client di posta elettronica, l'utilizzo è banale. Basta impostare il client di posta elettronica con specifiche informazioni, per esempio in questo caso non so se si riesce a leggere, però è sufficiente inserire qua l'ID della chiave della propria chiave privata, comunque l'ID della propria IP, perché l'ID identifica la coppia di chiavi, e eventualmente impostare qualche opzione se si desidera sempre, per esempio come in questo caso, cifrare per se stessi quando si invia la posta cifrata. Questo ci consente di poter rivedere le email inviate, perché se io non cifro per me stesso quando cifro un'email per un certo destinatario, dopo che l'ho cifrato con l'email non posso più vederla nemmeno io, perché diventa visibile soltanto con la chiave privata che avrà il destinatario fatto. Quindi una volta impostato, questo è un client di posta Evolution, quello di client di posta di GNOME. Una volta impostato si possono inviare mail semplicemente scrivendo il corpo della mail, il testo della mail, indicando il destinatario delle mail e spuntando il tipo di cifratura o firma che si desidera apporre sulla mail stessa. Chiaramente una volta che le mail verrà inviata sarà opportunamente, se abbiamo scelto di cifrarla sarà cifrata, se abbiamo scelto di firmarla verrà firmata. Quando l'email ci arriverà, in questo caso questa è un'email cifrata, vedete che il messaggio, riesco a decifrarlo ovviamente se è stato inviato a me e è stato cifrato con la mia chiave pubblica, io riesco a decifrarlo con la mia chiave privata, però vedete nel corpo del messaggio che transita su internet non si riesce a capire che cosa c'è scritto, perché generalmente non si ha a disposizione, anzi spero che nessuno abbia a disposizione la mia chiave privata per decifrare il messaggio. Ovviamente quando il client di posta ci deve decifrare il messaggio, comunque deve accedere alla nostra chiave privata, ci farà inserire la passphrase necessaria per poterla utilizzare, perché abbiamo detto la chiave privata viene cifrata con una passphrase e quindi il client di posta elettronica non può utilizzare, non può andare nel file e utilizzarla così com'è, ma deve conoscere una passphrase che dobbiamo inserire. Questo è un esempio invece di messaggio firmato, soltanto firma elettronica. Infatti vedete che il corpo del messaggio è in chiaro, quindi volendo si può vedere, ma contiene la parte relativa alla firma, ovvero il messaggio è stato firmato elettronicamente. In particolare il client di posta elettronica mi avverte con questa parte in basso, in questo caso Evolution fa così, altri client di posta elettronica possono fare in maniera leggermente diversa, però mi avverte che è stata posta una firma e la firma è valida. Valida vuol dire che è stato riconosciuto il mittente della firma con la chiave pubblica che noi abbiamo, con la sua chiave pubblica che abbiamo. Il fatto che la chiave pubblica appartenga effettivamente al mittente è un secondo problema di cui parleremo subito. Questo è un esempio di messaggio firmato ma anche cifrato. Quindi ho fatto le due cose, sia aggiunto, ho posto una firma elettronica e sia cifrato tutto il messaggio. Infatti quello che passa su internet è questa cosa qua, che non si può decifrare senza la chiave privata. In questo caso il client di posta mi dice firma valida e il messaggio è cifrato. Allora, per la gestione delle chiavi, come si fa a gestirsi le chiavi? Ci sono dei programmi, piuttosto semplici anche quelli, che permettono di gestire le proprie chiavi, private e pubbliche. Uno dei tanti è Seahorse, per esempio per i sistemi GNU Linux, però esistono anche equivalenti per i sistemi per altri sistemi. Per esempio, qui c'è un esempio di Thunderbird, che è un multipiattaforma con il plugin Enigmail e GnuPG permette di utilizzare la stessa cosa. Vedete, le impostazioni sono più o meno le stesse, si sceglie la chiave da utilizzare per fare firme o cifrature, lo stesso varie opzioni e poi si inviano le mail semplicemente in maniera analoga a quanto si è visto prima, si scrive il messaggio e poi si sceglie l'opzione che si desidera utilizzare per l'invio, tipo firma piuttosto che la cifratura eccetera. Questo è un esempio invece di gestione delle chiavi fatto con sempre gli stessi strumenti che abbiamo visto prima, Thunderbird e l'email e l'UPG, che integrano automaticamente il sistema di gestione delle chiavi, e anche da qui è semplicissimo gestire le proprie chiavi, le proprie coppie di chiavi. Questo voleva mettere in luce semplicemente il fatto che gli strumenti crittografici esistono, e è piuttosto banale utilizzarlo. L'importante è avere chiaro il concetto, tutti i concetti che ci stanno dietro, perché pubblicare ad esempio la vostra chiave privata potrebbe essere un attimo, e un attimo potrebbe ostarvi appunto un errore fatale. Il problema si sposta da essere sicuri che effettivamente la copia di chiave pubblica che avete voi appartiene effettivamente all'utente che è scritto sopra. Cioè, la chiave pubblica dice di appartenere all'utente Mario Rossi, apparterrà veramente a Mario Rossi, oppure qualcun altro che ha generato quella chiave pubblica e gli ha scritto che appartiene a Mario Rossi? E qui il problema di fiducia, in questo caso della chiave, è una cosa che si risolve per esempio utilizzando un sistema di riconoscimento detto fingerprint, consegnato magari per mano direttamente dal proprietario e confrontato con la chiave stessa. Quindi una volta che io scarico la chiave dal server pubblico, confronto la sua fingerprint con quella che ha dato il proprietario per mano, e se le due fingerprint coincidono, diciamo ho un'elevatissima probabilità che la chiave appartenga effettivamente al proprietario stesso. Esiste anche il meccanismo di firma della chiave, ovvero anche che conosco il proprietario direttamente, o meglio io che ho avuto dal proprietario direttamente la fingerprint per mano, appongo una firma sulla sua chiave e in questa maniera dico, garantisco che il proprietario, secondo me veramente, è effettivamente quello che riporta la chiave. E questo potrebbe essere sfruttato da una persona magari che sta a chilometri di distanza e non può incontrare direttamente il proprietario della chiave se scambiarsi la fingerprint per mano, ma si può, conoscendo varie persone che hanno firmato la chiave, può diciamo fidarsi di chi ha firmato la chiave stessa, venendo a costruire così una specie di web of trust, quella che si chiama appunto la catena della fiducia, e diciamo una terza persona può fidarsi dell'effettiva relazione tra proprietario e chiave se ci sono delle firme di persone che lui conosce e che ritiene affidabili. Altri meccanismi di alta privacy, quindi che introducono concetti di anonimato, sfruttano sempre questi concetti di cifratura, cioè i concetti di che abbiamo visto prima di crittografia. In particolare vorrei accennare soltanto a meccanismi che permettono di navigare per esempio su internet in maniera anonima come Tor, che praticamente, come riportato qui nel disegno, un PC, diciamo un PC client che vuol connettersi a un server, diciamo Alice, che vuol connettersi a Bob, anziché comparlo direttamente o comunque utilizzare server su internet che ridirigono il traffico verso da Alice a Bob, utilizza dei server intermedi che sono opportunamente equipaggiati per fare certe operazioni, e tra di loro queste informazioni che vengono, la richiesta diciamo della pagina web e la pagina web che viene rimandata verso il client, vengono tutte cifrate queste informazioni, tranne l'ultimo passo, cioè quello che consente all'ultimo server diciamo della catena Tor di contattare direttamente il server web che si vuole contattare. Questo è necessario perché il server web risponde in chiaro per sua natura. Quindi, una volta che la mia richiesta da Alice parte, attraversa la rete Tor, esce dall'ultimo server Tor, va al server web che mi interessa, verrà in chiaro, dopodiché il server web risponderà in chiaro con la pagina e risalirà nella catena tutta cifrata fino al client. In questa maniera, con opportuni meccanismi che non sto qui a spiegarvi, però tutta questa parte di cifratura permette praticamente a Alice di conservare una certa anonimità nella navigazione web, perché il server Bob penserà di essere stato contattato da questo elemento della catena e non da Alice, ma lui l'avrà fatto per conto di Alice. Tutto questo si basa su meccanismi crittografici, quindi ha la controindicazione di avere dei tempi di latenza molto più alti di quelli che si possono aspettare normalmente navigando sul web, quindi avere delle risposte un po' più lente. Altri meccanismi che sfruttano sempre sistemi di ciclatura possono essere le mail anonimi, che si basano su concetti assolutamente analoghi a quelli visti per esempio per Tor, ma introducono ulteriori caratteristiche che permettono una ancora più facile, diciamo, anonimizzazione, una più sicura trasmissione di informazioni. Tutto questo appunto per dirvi che ci sono, se viene avanti la pagina ve lo dico, ci sono un po' di link che vi possono essere utili. Tutto questo per dire che i sistemi di cifratura si possono utilizzare, non sono difficili da utilizzare, la teoria che ci sta dietro non è banale, però gli strumenti che possono essere utilizzati normalmente dal PC ci sono, basta soltanto installarli.